redigio.it e la storia continua.
Storia della Lega Lombarda. Il Comune di Milano e la Lega Lombarda. La storia dell'Italia fu per almeno due secoli, l'undicesimo e il dodicesimo, storia delle città italiane e Milano fu certamente al centro della rinascita medievale dei comuni, spesso confederati per contrastare l'egemonia imperiale e l'aristocrazia locale. In quei secoli il popolo italiano fece la sua più grande esperienza di libertà e Milano si sviluppò in pieno comune, estendendo la sua influenza su gran parte della Lombardia. La cresciuta importanza e indipendenza portarono all'inevitabile scontro con l'impero. Distrutta nell'aprile del 1162 da Federico I Barbarossa, rinacque dopo la vittoria della Lega Lombarda nella battaglia di Legnano del 29 maggio 1176. Si tratteggia qui la storia del comune a partire dal vescovo Ariberto, XI secolo, fino all'alba delle prime signorie del XIII secolo, prendendo anche in considerazione le istituzioni comunali e gli aspetti culturali e politici di quel periodo. Qui è riprodotta solo una parte.
La storia dell'Italia fu per almeno due secoli, il XII e il XIII, storia delle città italiane. E in quei secoli, detti anche l'età dei comuni, il popolo italiano fece la sua più grande esperienza di libertà, nel senso che ogni città, anzi ogni borgo e villaggio, fu un centro di iniziativa, scelse il proprio indirizzo politico e civile, si credette, per qualche motivo, destinata a grandi cose. Seguì insomma la sua vocazione con un coraggio esemplare e ne pagò anche ovviamente le conseguenze. Le città italiane furono duramente provate dalle invasioni barbariche e poi dal regime feudale, quando la vita si ridusse per necessità alle campagne, ma non così tanto da esaurire del tutto la loro tradizionale funzione di centri politici, amministrativi e commerciali, ma anche di cultura e d'arte. A conservare alle città questa posizione di preminenza, nonostante il decadimento e la diserzione delle autorità civili e il sopravanzare dell'economia agricola su quella urbana, concorsero due forze nuove, i vescovi e il popolo. I vescovi sostituirono di fatto e spesso di diritto il governo civile, favoriti nell'esecuzione di tale ufficio dalla reverenza che suscitava il sacerdozio in anime sensibilissime alla religione, come erano quelle degli uomini del Medioevo. Il popolo riconobbe in essi i suoi effettivi signori e si comportò nei loro confronti come sempre si comporta il popolo coi suoi signori. Obbedì, collaborò, si ribellò, venne a compromessi, secondo le circostanze e gli umori. L'origine e buona parte dello sviluppo dei comuni dipese da questi rapporti tra vescovi e popolo. Rapporti molto vari, complessi e sfumati, che potevano avere, o non avere, un fondamento giuridico, ma che ne ebbero sempre uno religioso. Poiché il vescovo, se talvolta era anche conte ed aveva perciò vassalli e sudditi, era in ogni caso il pastore delle anime e veniva eletto sul posto tra i membri del clero locale e con l'approvazione popolare. Milano ne è un caso esemplare. Capitale dell'impero romano d'Occidente per circa un secolo, il IV, fu poi politicamente declassata da Ravenna, da Pavia e perfino da Monza. Ma sullo scorcio del secolo IV, alla vigilia di perdere il ruolo di capitale, le toccò l'avventura di avere un vescovo della statura di Sant'Ambrogio, 374-397, che le assicurò per tutti i secoli successivi una preminenza religiosa senza contrasti e con questa, a poco, un nuovo prestigio politico. I vescovi di Milano, succeduti ad Ambrogio, furono tutti personalità di grande rilievo e di grande influenza, e fecero sentire il loro peso su tutte le complesse e drammatiche vicende dell'età barbarica, feudale e infine comunale. La tradizione della preminenza ambrosiana, sempre viva, ebbe una conferma nella prima metà del 1000 con Ariberto d'Intimiano, 1018-1045. Singolare figura di vescovo principe, di pastore e di cavaliere, di diplomatico e di guerriero, sotto il cui governo accaddero a Milano avvenimenti politici e sociali di risonanza nazionale, anzi, europea. Mentre era al culmine della fortuna, Ariberto, egualmente stimato dal Papa e dall'imperatore, fu sorpreso dal divampare di un conflitto tra nobili maggiori, capitani, e nobili minori, valvassori, che per la sua estensione e il suo accanimento può considerarsi come un'autentica guerra civile. 1035. Ariberto era dei nobili maggiori e tra loro aveva i suoi collaboratori, ma anche i nobili minori erano una forza viva e volevano salire di grado in quella scala sociale che caratterizzava il mondo feudale. Senza entrare nei dettagli di una sequenza di vicende romanzesche, si può dire che Ariberto li conciliò, a costo di entrare in guerra con l'imperatore Corrado II, 1037, e li fuse in un'unica nobiltà cittadina. Diciamo cittadina e non del Regno d'Italia o dell'Impero o dell'Episcopato milanese, dato che ciò costituì una assoluta novità. Fu in questa impresa che Ariberto diede come simbolo alla città il carroccio, un rozzo carro trascinato da buoi, al cui centro si levava un'antenna sormontata da una palla d'oro, e all'antenna era infissa una croce col Cristo, perché, in combattimento, qualunque fosse la fortuna, i combattenti ne traessero conforto. Con la conciliazione tra i due gradi della nobiltà, maggiore e minore, la base del potere vescovile si allargò, coinvolgendo un terzo grado sociale, quello dei cittadini non nobili, ma di elevate condizioni economiche per le loro attività produttive o professionali. In altre parole, il primo nucleo di quella che verrà poi definita come borghesia cittadina. Questi non tardarono ad insorgere, a combattere contro i nobili uniti e infine, pur di non vedere intervenire l'imperatore, allora Enrico III, come arbitro negli affari cittadini, a venire a patti onorevoli con essi. 1045. Ariberto, ormai vecchio e malato, non prese parte diretta a queste vicende, ma vi assistette. Milano, che quando lo aveva eletto era divisa in tre classi agitate da perenni discordi e implacabili rancori, alla sua morte aveva un'unica aristocrazia, per così dire, patrizio plebea, quella che divenne la nuova classe dirigente e dalle cui file uscirono di lì a qualche decennio i capi del comune.